mi è sul cuore, ho voluto condividere con voi stamani questo. Leggerò per iniziare un versetto, scusami, in Genesi capitolo 31. La Bibbia racconta diverse persone che tornano a casa dopo lunghi periodi o dopo difficili esperienze che le avevano portati lontano da casa. Un esempio è il figlio del prodigo, che quando rientra in sé torna a casa da suo padre. In Genesi 31 abbiamo un esempio di Giacobbe che dopo 20 anni, vi ricordate l'episodio in cui lui era fuggito da casa perché aveva ingannato il padre e aveva con il suo inganno aveva preso la benedizione che avrebbe spettato ad Esau, e quindi lui fugge perché teme per la sua vita. E dopo 20 anni il Signore dice a lui in Genesi 31:3: poi l'Eterno disse a Giacobbe: torna al paese dei tuoi padri e al tuo parentato e io sarò con te. Dovete superare quel timore del fratello quando tornava a casa. Tornare a casa significa andare nel luogo dove ti senti al sicuro, dove si trovano le persone legate a te nel rapporto di sangue, dove sei sempre accettato e sei sempre amato. Casa è dove tu appartieni, dove è diritto tuo stare. Per me, casa non era dove sono nato, ma casa è dove è la mia famiglia. Si dice che casa è dov'è il tuo cuore. Quando ero militare, mi ricordo quando sono partito dopo la scuola superiore e ho fatto l'addestramento a San Diego, e quando entri nell'addestramento dei Marines è un cambio radicale della tua vita. Ma è interessante che la base dove c'è l'addestramento dei Marines a San Diego è diviso dall'aeroporto internazionale solamente con una recinzione. Infatti la pista dove atterravano e partivano gli aerei erano proprio accanto ai nostri letti praticamente, con solo una recinzione. Mi ricordo specialmente in quelle prime settimane che ero nell'addestramento, la notte eravamo nei letti, no? Nella posizione di attenti, dovevamo anche dormire nella posizione di attenti. E sentivamo gli aerei che decollavano, quanto desideravo salire su uno di quegli aerei e tornare a casa. Questo è quello che voglio trasmettere stamani nel messaggio, è questo desiderio di tornare a casa. Più tempo passa, più mi rendo conto che la casa che desidero più è la casa in cielo, dov'è il Signore. Ebrei capitolo 11, aprite per favore, l'Ebrei capitolo 11. Anche Abramo desiderava tornare nella sua patria, ma non la sua patria terrena, la patria dove era il Signore. Leggiamo, seguite con me, Ebrei capitolo 11, versetto 9. Per fede Abramo soggiornò nella terra promessa come in paese straniero, abitando in tende, con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Se scendete al versetto 13, tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro infatti che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. Una patria significa la terra dei tuoi padri. E E se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, cioè quella terrena, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. E quindi abbiamo l'esempio di Abramo che considerava il cielo la sua patria. Paolo diceva in Filippesi capitolo 1 versetto 23, quando era qui a Roma e scrisse quella famosa lettera alla chiesa a Filippi, lui diceva: perché sono stretto da due lati avendo il desiderio di partire da questa tenda. La tenda è un luogo di dimora temporaneo, non vivi per sempre in una tenda, e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Paolo riconosceva però l'utilità nel ministero, l'utilità agli altri e la volontà di Dio di rimanere sulla terra per servire per il suo nome. Ma c'era un desiderio nel cuore di Paolo di tornare a casa con il Signore. Apocalisse 21 contiene la descrizione più completa di quello che è il paradiso, quello che sarà in futuro. Versetto 1 in Apocalisse 21: poi vidi un nuovo cielo, questo è Giovanni che scrive quando vede la descrizione della città celeste. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo, e udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo, ovvero la dimora di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro ed essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Stiamo parlando di casa in cielo nella presenza del Signore. Quattro considerazioni stamani riguardo al paradiso, riguardo alla nostra casa in cielo. Il paradiso innanzitutto è un luogo vero, è un luogo reale. Diverse settimane fa, un paio di mesi fa, abbiamo predicato un messaggio anche sull'inferno in Luca capitolo 16. È un luogo reale, un luogo letterale, un luogo vero, ma è anche vero che il paradiso, il cielo, è un luogo vero. Luca 10, Gesù dice ai suoi discepoli, quando tornano dal loro ministero a cui lui li aveva mandati, dice nel versetto 20: tuttavia non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, perché loro tornavano rallegrandosi che Dio in maniera potente li aveva usati anche per cacciare demoni, eccetera, e avevano un grandissimo ministero. Ma Gesù dice: ma rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Il cielo, il paradiso, è un posto vero. Filippesi 3:20, Paolo, sempre questa famosa lettera alla chiesa Filippi, versetto 20, lui dice: la nostra cittadinanza infatti è nei cieli. Noi sappiamo che Paolo era un ebreo, Paolo era anche cittadino romano, ma Paolo dice, nonostante la sua cittadinanza e la sua discendenza, la sua vera cittadinanza, quella di cui era veramente felice, era la cittadinanza in cielo. Lui considerava il paradiso il luogo dove lui apparteneva davvero. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, quello di cui abbiamo appena cantato pochi minuti fa. In Luca 15 Gesù dice: allo stesso modo vi dico, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede, cioè in paradiso, in cielo, nella presenza degli angeli, quando un peccatore si ravvede c'è gran gioia. È un luogo vero e reale, il paradiso. Come faccio a sapere che il paradiso esiste davvero? Apri a Giovanni, capitolo 14. Il paradiso è vero e io lo so con certezza perché lo ha detto Gesù. Giovanni 14, versetto 1 dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Poi Gesù ha esplicitamente dichiarato che l'unico modo per andare in cielo è attraverso lui stesso. Lui è l'unico salvatore. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Noi dovremmo vivere come se il cielo fosse veramente casa nostra. Noi dovremmo vivere come se il cielo fosse veramente casa nostra. Noi investiamo tanti nelle nostre case. La casa è probabilmente l'investimento più grande che tu hai, probabilmente. E noi investiamo tanto nei mutui, nelle ristrutturazioni, con un desiderio di tornare a casa un giorno e godere di quella proprietà, di godere di quel calore, di godere della comodità della casa nostra, magari di ospitare persone e soprattutto di stare con le nostre famiglie nella nostra casa, dove possiamo riposarci. Ma Gesù dice in Matteo capitolo 6, Matteo capitolo 6, versetto 19: non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Il Signore dice: dove noi spendiamo le nostre energie e investiamo le nostre risorse, là sarà anche il nostro cuore. E se noi investiamo le nostre risorse e il nostro cuore è posto sulla nostra casa terrena, il nostro cuore è lì. Ma se noi investiamo i nostri cuori e le nostre energie, le nostre risorse nella nostra casa in cielo, là sarà anche il nostro cuore. Noi siamo preoccupati per le nostre case che sono lontane. Io ho una casa in North Carolina e sono sempre in pensiero se viene tagliata l'erba, se c'è un guasto, se c'è una perdita. Ho avuto una perdita e c'è stato un danno di $60,000 tre o quattro anni fa perché un tubo dell'acqua ha rovinato la casa. E da lontano ho dovuto curare quel fatto lì. Ma se noi investissimo tutta questa energia e questo tempo considerando che il paradiso è la nostra vera casa, allora noi, i nostri pensieri e il nostro desiderio sarebbe lì. E Gesù dice infatti: non vi fate tesori sulla terra, perché tutto ciò che è qui è temporaneo. E continua nel versetto 33: ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Avrete bisogno di casa e il Signore sa come provvedere al vostro bisogno di una casa. Avete bisogno di vestiti, di mangiare, il Signore sa come provvedere a questi. Ma fatevi tesori in cielo e non investite le vostre vite soprattutto sulla terra. Perché il cielo è un luogo vero. Il paradiso è un luogo anche beato. Parole non esistono per descrivere il paradiso. Quello che spetta ai figli di Dio va al di là della nostra capacità di descrivere e comprendere. In Primo Corinzi, Primo Corinzi, capitolo 2, versetto 9. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Gesù aveva detto: io vado a prepararvi un posto. E l'apostolo Paolo qui dice: io non so neanche come descriverti quello che è preparato per te. Le parole di Pietro sono le uniche che si avvicinano, che possono darci un'idea di quello che ci spetta in cielo, quello che ci è preparato in cielo. Primo Pietro capitolo 3, scusami, capitolo 1, versetto 3: benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore, del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, e che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Quindi per noi è conservata nei cieli la nostra eredità incorruttibile e incontaminata. Paolo, cioè Pietro, quando doveva descrivere il paradiso doveva usare questi termini. Il paradiso è un luogo beato. La descrizione più completa che abbiamo del paradiso si trova in Apocalisse capitolo 21. Se aprite lì, non abbiamo tempo di leggere tutto il capitolo e la parte del capitolo 22 che descrive i nuovi cieli, la nuova terra e la santa città che sarà la nostra dimora con Dio dopo il millennio. Ma sappiamo che un giorno a breve il Signore Gesù tornerà. Lo Spirito Santo smetterà di frenare il male e sulla terra ci saranno 7 anni di tribolazione. Questo lo trovi descritto abbastanza chiaramente in primo e secondo Tessalonicesi. Dio volendo studieremo primo e secondo Tessalonicesi nei prossimi mesi. Ma poi Gesù tornerà sulla terra dopo questo periodo di tribolazione e stabilirà il suo regno letterale per 1000 anni su questa terra. Alla fine di questi 1000 anni, questa terra e il cielo saranno fatte nuove. La nuova Gerusalemme è descritta come una sposa adorna per il suo sposo. Capitolo 21, versetto 1 e 2. Poi vidi un nuovo cielo, una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. La cosa più bella al mondo è una sposa. Il giorno del matrimonio, ogni persona, ricca o povera, ogni sposa è vestita come una principessa. Ed è senz'altro la più bella in tutta la Chiesa, in tutta la presenza di quelli che sono venuti quel giorno. La sposa è l'attenzione più importante, la figura più importante quel giorno. E quindi Giovanni, quando descrive la santa città, è adorna come una sposa, come una principessa. La dimensione di questa città, capitolo 21, versetto 16, dice: la città era a forma quadrangolare e la sua lunghezza era uguale alla larghezza, e li misurò la città con la canna ed era di 12.000 stadi, la sua lunghezza, larghezza e altezza erano uguali. La dimensione, se le misure sono giuste, che ho calcolato, la dimensione lunga quadrata 2.250 chilometri. Larga, lunga e alta. Potrebbe essere a forma di cubo o piramide con la sua altezza. Questa città avrebbe un angolo solo per orientarci, che da Londra arriva poi a Tunis, poi da Tunis a Istanbul e da Istanbul a Helsinki in Finlandia e poi di nuovo dalla Finlandia a Londra. Questa è la grandezza descritta in questo versetto, di una città. L'altezza quasi un decimo della distanza dalla terra alla luna. La bellezza di questa città ci viene descritta in questo capitolo. Vediamo nel versetto 10, sempre del capitolo 21. E mi trasportò in spirito su un grande ed alto monte e mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, avendo la gloria di Dio, e il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro, trasparente, come cristallo. Versetto 21 dice: le 12 porte erano 12 perle, ciascuna delle porte era fatta di una sola perla, e la piazza della città era di oro puro come di cristallo trasparente. Descrive solo in parte la bellezza di questa città, ma consideriamo questo: il creatore del cielo, colui che creò questo, è l'autore che ha disegnato il piano della salvezza. Giobbe 38:4 descrive Dio come colui che aveva gettato le fondamenta della terra. E questo stesso Dio che ha gettato le fondamenta della terra è colui che è diventato simile agli uomini in Filippesi 2. Colui che diede le nubi per vestito della terra e l'oscurità per fasciarla, Giobbe 38:9, è lo stesso che rimase appeso alla croce nelle tenebre, abbandonato dal Padre per me e per te. Salmo 147, versetto 4, colui che conta il numero delle stelle e le chiama tutti per nome, è lo stesso che ha contato tutti i Pelis, il vostro capo, conosce il numero. In Giobbe 26, egli che distende il settentrione sul vuoto e tiene sospesa la terra sul nulla, è colui che è stato fatto peccato per noi, che non ha conosciuto peccato affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. È lo stesso, il Signore Gesù Cristo. Infatti in Giovanni, non so se l'avevo saltato nei miei appunti, ma Giovanni 1, versetto 3, dice: tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, cioè la parola, cioè Gesù Cristo, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. E quindi il Signore Gesù Cristo, il creatore del cielo e della terra, è colui che è l'autore della nostra salvezza. Il paradiso è un luogo vero, il paradiso è un luogo beato, il paradiso è un luogo di gioia. Tornando in Apocalisse capitolo 21, vediamo delle cose che saranno assenti dal cielo, che lo rendono un posto beato. Versetto 4, continuiamo nella lettura di questo brano: e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e la morte non ci sarà più. E non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Il versetto 8: ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi. E quella parola mago è collegato al nostro termine farmaceutico. E quindi gli spacciatori di droga o i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Quindi questi sono esclusi dal paradiso. Versetto 25: e le nazioni di quelli che sono salvati, versetto 25, e le sue porte non saranno mai chiuse durante il giorno, perché là non vi sarà più notte, un'altra cosa esclusa dal cielo. Il versetto 27 dice: non ci sarà nulla di immondo. Il capitolo 22, versetto 3 dice: non ci sarà più la maledizione. E in 1 Corinzi 13, versetto 12, nel famoso capitolo sull'amore, dice: ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, cioè in parte, in modo limitato, in modo oscuro, ma allora vedremo a faccia a faccia, ora conosciamo in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. Cioè in cielo anche non sarà più limitata la nostra conoscenza. Il paradiso è un luogo di gioia. Quel che non sarà in cielo sono queste cose che abbiamo poi detto, ma più importante è chi ci sarà in cielo. È quello che lo rende un luogo beato. Quello che mancherà dal cielo è quello che lo rende beato, ma anche quello che ci sarà in cielo. Innanzitutto il Signore Gesù Cristo. Secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 1. Secondo Corinzi 5:1 dice: sappiamo infatti se questa tenda, e Paolo si riferisce al suo corpo fisico, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta. Paolo dice: se noi moriamo fisicamente, noi abbiamo da parte di Dio un edificio. Quindi una tenda è una dimora temporanea, ma un edificio è una dimora permanente. E se questa tenda viene disfatta, cioè se il mio corpo fisico muore, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Seppure saremo trovati vestiti non nudi, cioè non saremo degli spiriti senza abitazione. Noi, infatti, che siamo in questa tenda, gemiamo essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito nella vita. Paolo fa riferimento al suo desiderio di tornare a casa in cielo. Or colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Ma versetto 8 dice: ma siamo fiduciosi e abbiamo più caro di partire dal corpo e abitare con il Signore. Quella frase abitare con il Signore significa essere a casa con il Signore. Quindi ho letto questi versetti per darti quel versetto nel suo contesto. Paolo dice che andare in cielo, morire, essere separati da questo corpo mortale, ed essere significa essere nella presenza del Signore Gesù Cristo. E quindi quello che rende il paradiso un luogo di gioia è la presenza di Gesù Cristo. Giobbe 19:25, lui dice: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra. Dopo questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio. Lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro. E quindi il paradiso è un luogo di gioia perché là c'è il Signore Gesù Cristo. Là ci saranno anche i credenti, ho già menzionato Primo Tessalonicesi, l'abbiamo letto anche nella scuola domenicale la settimana scorsa, ma leggiamo ancora. Capitolo 4, versetto 13. Or fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, cioè i credenti che sono morti, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. C'è una gran differenza nella morte di un credente e la morte di un non credente. Perché quelli che non hanno speranza sono quelli che sono morti senza Cristo, ma quelli che sono morti in Cristo c'è una speranza di rivederli, cioè noi stiamo aspettando per rivederli. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo che Dio condurrà con lui per mezzo di Gesù quelli che sono addormentati. Ora vi diciamo questo per parola del Signore: noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre con il Signore. E poi Paolo aggiunge: consolatevi gli uni gli altri dunque con queste parole. Quindi la mia consolazione è che quando questa tenda sarà disfatta, io sarò nella presenza del Signore Gesù Cristo e sarò nella presenza degli altri santi che si sono addormentati prima di me. Apocalisse 5, non prenderemo il tempo per leggerli, ma in Ebrei 12 e in Apocalisse 5 descrive la miriade dell'assemblea dei credenti in cielo davanti al trono di Dio. Il paradiso è un luogo di gioia. Ma vogliamo l'ultima considerazione stamani, è questo: come rendere il cielo o il paradiso la tua casa? Domanda: il paradiso è casa tua? Quando questa tenda sarà disfatta, andrai a stare a casa con il Signore? O non appartieni in cielo? Come rendere il cielo casa tua? Ci devi appartenere. Nessuno viene a casa mia se non appartiene. Giovanni 14,6, abbiamo già letto, Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io mi ricordo che quando venivo a casa da militare, spesso, quasi sempre, portavo un amico, un compagno con me. Quando ero ad Aviano, scendevamo a Grosseto nel fine settimana, una volta ogni tanto, e io portavo uno dei miei compagni. E i miei compagni erano sempre benvenuti dai miei genitori a casa mia. Perché? Perché io appartenevo lì e loro erano benvenuti in casa mia, perché io, quella era casa mia, casa dei miei genitori. E così il Padre ti accetterà se tu vieni con Cristo in paradiso. Questo è ciò che Gesù sta dicendo in Giovanni capitolo 14. Beati coloro che adempiono i suoi comandamenti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città, Apocalisse 22. E avere diritto a questa all'albero di vita, alla città di Dio, per avere diritto devi volgerti a Gesù Cristo per essere salvato. Isaia 45:22: volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non c'è alcun altro. Non dice di rivolgerti a una chiesa, non dice di rivolgerti a te stesso o alla tua bontà, non dice di rivolgerti a nessun'altra cosa, perché non c'è altra cosa all'infuori di Gesù Cristo che possa farti entrare in cielo. Non c'è un santo, non c'è una chiesa che possa darti accesso al paradiso. Solo Gesù Cristo è colui che salva e ti dà ingresso in cielo. E quindi come rendere il cielo casa tua è di credere in Gesù Cristo una volta per sempre per essere il tuo unico salvatore. Giovanni 6:29: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Gesù dice che il comando di Dio per essere salvati è di credere in Gesù Cristo. Primo Giovanni 5:11: e la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio, Gesù. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Abbiamo citato molte volte questi versetti, e questa è l'unica cosa che dobbiamo sapere per essere salvati. Apri a Giovanni capitolo 10 per favore, in conclusione. Giovanni 10, versetto 7. Perciò Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Versetto 9, io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato. E quindi il Signore Gesù Cristo è l'ingresso al cielo. E più giù nel capitolo, aspetta, voglio trovare il versetto. Versetto 28, e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. E quindi il Signore ti dà la vita eterna e noi siamo nelle mani di Gesù Cristo e nessuno ci può rapire dalla mano di Gesù. Questo Gesù, re dell'universo, vuole essere il re del tuo cuore, vuole darti una dimora con lui per sempre in cielo. E quindi chiudo con questa domanda: il cielo, il paradiso, è la casa tua? Noi dovremmo vivere come se il cielo fosse veramente la nostra casa. Secondo Pietro capitolo 3 versetto 9 parla del ritorno, anzi tutto il capitolo 3 parla del ritorno del Signore, e poi dice che questa terra sarà disfatta, sarà trasformata. Poi dice, poiché tutte queste cose, riferendosi a questo mondo terreno temporaneo, poiché tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia? Cioè Pietro dice, se è vero che questa vita è temporanea, se è vero che questa terra è temporanea e sarà tutto trasformato, che tipo di vita dovremmo vivere? Dovrebbe essere una vita santa e pia, cioè vivere per il Signore in modo spirituale. Abbiamo già considerato Matteo 6:21, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Dov'è, in quale casa è il tuo investimento? Dov'è il tuo cuore? Preghiamo insieme. Signore, grazie.